KPC presenta
Radio Bambini.
Programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.
Hare Krishna bambini, ed eccoci di nuovo insieme con un'altra meravigliosa storia, sempre tratta dal Mahabharata. E siamo arrivati all'undicesima puntata di questa serie di trasmissioni. Vi ricorderete che nella puntata precedente vi ho raccontato la storia di Duryodhana, imprigionato e legato da Citrasena, il re dei Gandharva, e liberato dai Pandava. Ora voglio continuare da lì. Duryodhana, che era stato imprigionato e aveva fatto una figura meschina, dopo essere stato liberato dai Pandava e dopo essere ritornato al suo regno, invece di sviluppare una relazione amichevole verso i suoi cugini, che dopo tanta sofferenza e torture causate da lui a loro, di nuovo in una situazione difficile lo avevano aiutato, continuò a cercare il modo di creare difficoltà e problemi ai suoi parenti. Tant'è vero che approfittava di ogni episodio succedesse nella sua vita per trovare il sistema di trasformare questo episodio come sfavorevole alla vita dei Pandava. Abbiamo già visto molte volte, anche in molte altre storie, che a quei tempi esistevano molti saggi che osavano peregrinare da un posto all'altro ed incontrare personaggi famosi. Questi saggi, brahmani eruditi, erano in grado di distribuire benedizioni e maledizioni con estrema facilità. E siccome attraverso le loro austerità avevano raggiunto poteri mistici molto elevati, queste maledizioni e benedizioni erano molto significative per la vita di ognuno. Voi sapete ormai, dopo tanto tempo che ascoltate questa trasmissione, che praticando un certo tipo di austerità si sviluppano dei poteri speciali, che vengono chiamati poteri mistici. Quando uno possiede questi poteri mistici può compiere delle azioni che normalmente una persona normale non può compiere. Però a volte l'ottenere questi poteri rende la persona che li ha ottenuti piuttosto orgogliosa, e questo orgoglio sicuramente non è una facilitazione nella vita spirituale. Infatti questi saggi, che sono personaggi importanti, molto molto avanzati, però a volte avevano mantenuto delle cattive abitudini come la rabbia, l'invidia, e non era certo una buona cosa, no, per loro e anche per chi viveva vicino a loro. Tra questi saggi, per esempio, ricordiamo Durvasa Muni. Durvasa Muni era un saggio molto potente che aveva un numero illimitato di discepoli e usava viaggiare da un posto all'altro accompagnato dai suoi 10.000 discepoli. E in uno di questi suoi viaggi, ad un certo punto, Durvasa Muni decise di andare a trovare Duryodhana, Duryodhana, re dei Kuru. In quel momento era praticamente l'erede diretto al trono, perché i Pandava stavano in esilio, quindi c'era Dhritarashtra padre e Duryodhana figlio, diretto erede al trono. Andò a trovarlo e fu accolto con grandissimo entusiasmo, e fu un'accoglienza enorme, no? C'era ogni ben di Dio a riceverlo. Duryodhana lo accolse proprio al meglio dell'ospitalità e Durvasa Muni fu molto molto soddisfatto da questa accoglienza che Duryodhana gli aveva offerto, tanto è vero che chiese a Duryodhana quale benedizione volesse in cambio di questa accoglienza regale che gli aveva offerto. Ma Duryodhana non voleva una benedizione per sé, voleva una maledizione per i Pandava, per cui con l'uso del suo cervello piuttosto contorto riuscì a trovare un sistema per cui Durvasamuni alla fine si arrabbiasse con i Pandava. Escogitò infatti un piano malefico. Naturalmente Duryodhana sapeva che i Pandava vivevano nella foresta e che possedevano una pentola che era stata donata a Draupadi dal Deva del Sole. Questa pentola là aveva una caratteristica particolare. Dentro questa pentola si poteva cucinare quanto cibo si volesse, no? Per quante persone si volesse, e restava sempre piena fino a quando Draupadi avesse mangiato il suo pasto. Dopo che Draupadi aveva mangiato, la pentola non produceva più niente fino al pasto successivo, per cui a un certo punto Duryodhana decise di mandare Durvasamuni a trovare i Pandava all'ora in cui sicuramente Draupadi aveva appena finito di mangiare. Questo era il progetto. Sapendo quindi che Durvasamuni era facilmente irritabile, pensò che se fosse arrivato Durvasamuni in mezzo alla foresta con 10.000 discepoli e non avesse trovato da mangiare, non avesse trovato una buona accoglienza, sicuramente arrabbiandosi coi Pandava avrebbe lanciato una delle sue potentissime maledizioni contro di loro, e questo sarebbe stato di aiuto al progetto di Duryodhana di vedere i Pandava distrutti. Naturalmente Durvasamuni non se lo fece ripetere due volte e organizzò di andare a trovare i Pandava con i suoi 10.000 discepoli proprio nell'ora in cui Draupadi aveva finito di pranzare. Arrivarono nella foresta, trovarono i Pandava e dissero: ok, noi andiamo a fare il bagno, intanto voi organizzate un pranzo per noi. Così, mentre Durvasamuni stava a fare il bagno insieme ai suoi 10.000 discepoli, Draupadi era veramente in ansietà, perché sapeva che non c'era per lei nessuna possibilità di preparare un pasto così velocemente per 10.000 persone, e tra cui Durvasamuni. Anche Draupadi conosceva la cattiveria di Durvasamuni nel lanciare maledizioni quando fosse irritato. Non sapendo assolutamente a che deva appellarsi, Draupadi era in ansietà, era completamente disperata, si immaginava intanto i suoi ospiti che facevano il bagno e pensava: come posso fare a risolvere questa situazione così pesante? Ma Draupadi era una grande devota di Krishna e non aveva nessuna paura veramente fino in fondo, per cui a un certo punto pensò che Krishna era sempre stato il loro salvatore, non c'era ragione che in questo momento di nuovo Krishna non li aiutasse, e cominciò a pregare Krishna con tutto il cuore, con tutta l'intensità che conosceva, chiedendo a lui come fare a risolvere questa situazione così difficile. E così Krishna si manifestò davanti a lei e le chiese di mangiare quel poco di cibo che era rimasto in fondo alla pentola dopo che lei aveva mangiato. Ma Draupadi non poteva accettare che Krishna mangiasse quegli avanzi bruciacchiati di riso che stavano in fondo alla pentola. Erano solo poche briciole, pochi avanzi di cibo vegetale, riso, ed erano tutti bruciacchiati. Come Krishna, Dio, la persona suprema, poteva accettare del cibo così ridotto dopo che lei aveva mangiato? Ma Krishna insisteva e diceva: Draupadi, non ti preoccupare, portami quel cibo e io penserò a tutto. Alla fine, dopo molte insistenze da parte di Krishna, Draupadi accettò di offrire a Krishna quell'avanzo di cibo e Krishna lo mangiò con grande soddisfazione. Nel momento stesso in cui Krishna si sentì sazio con quei pochi chicchi di riso, tutto il gruppo dei discepoli di Durvasamuni, Durvasa compreso, si sentirono completamente sazi e mentre facevano il bagno nel fiume cominciarono a pensare che non sapevano veramente come fare a risolvere questa situazione. Erano pieni che non avrebbero potuto mangiare più niente, non riuscivano quasi più a stare a galla, tanto il loro stomaco pesava. E sicuramente Draupadi aveva cucinato una splendida festa per loro e sarebbe stata una figura terribile e meschina se fossero arrivati da Draupadi e non fossero riusciti a mangiare più niente di quello che lei aveva cucinato. Decisero quindi di darsela a gambe. Krishna ancora una volta era intervenuto a loro favore. Draupadi sapeva che Krishna era sempre stato dalla loro parte perché si ricordava anche quello che era successo molto tempo prima. Era successo una volta che Krishna, dopo che aveva ucciso Shishupala, era in un viaggio e a Dvaraka, che era la città dove viveva Krishna, c'era solo Ugrasena, il nonno, che era un vecchio saggio. E dopo l'uccisione di Shishupala, Shalva, che era un amico di Shishupala, aveva deciso di andare a attaccare Dvaraka mentre Krishna era fuori. Così Krishna non aveva potuto proteggere la città era stata presa d'assedio e Ugrasena e tutti i cittadini di Dvaraka avevano dovuto subire un periodo di carestia, di siccità e grandissime austerità. Quando Krishna era ritornato a casa, aveva immediatamente sconfitto Shalva ed era ritornato a Dvaraka e aveva sofferto moltissimo nel vedere la sua popolazione che aveva dovuto subire così tante austerità a causa della sua assenza. Tra l'altro, solo in quella situazione Krishna era venuto a conoscenza del fatto che i Pandava stavano in esilio nella foresta a causa delle torture di Duryodhana. E così, dopo aver rimesso in piedi la situazione a Dvaraka, era partito con un gruppo di altre persone verso la foresta per andare a incontrare i Pandava. Con lui erano partiti uomini che appartenevano alla tribù dei Bhoja e dei Vrishni, Dristaketu, che era re di Cedi, e molti altri. Erano tutti giustamente indignati per aver udito quanto Duryodhana fosse perfido e crudele e così avevano attraversato la foresta e avevano raggiunto i Pandava e Draupadi aveva avvicinato Krishna e con la voce rotta dalle lacrime e dai singhiozzi aveva raccontato la loro storia e quante sofferenze avevano dovuto subire in quel periodo. Aveva raccontato dell'insulto che aveva subito quando avevano tentato di spogliare il suo corpo in mezzo all'assemblea dei Kuru. E aveva spiegato che in quella situazione i figli di Dhritarashtra si erano comportati in maniera molto oltraggiosa, però nemmeno Dhritarashtra o Bhishma l'avevano difesa. E nemmeno i suoi mariti avevano potuto proteggerla. E così lei era stata oltraggiata e i 5 Pandava erano stati disonorati. Krishna, commosso dalle sue parole, aveva tentato di consolarla. E le aveva detto: su Draupadi, asciugati le lacrime, perché coloro che ti hanno tormentato così crudelmente saranno uccisi durante una battaglia sanguinosa. Io aiuterò i Pandava in ogni modo ed essi otterranno il regno. E disse: se questo non succederà, il cielo potrà crollare, l'Himalaya potrà andare a pezzi, la terra potrà tremare o il mare potrà diventare secco. Ma io assolutamente riuscirò a sconfiggere i Kuru. Io vengo sempre per proteggere i giusti e per distruggere i malvagi. Io vengo sempre per riportare le leggi e la religione sulla terra. Dopo questo incontro, Krishna aveva lasciato i Pandava ed era ritornato a Dvaraka insieme a Subhadra, che era sua moglie, che era sua sorella, ma era anche la moglie di Arjuna, e il figlio di Subhadra di Arjuna, che era Abhimanyu, e Dhrishtadyumna, che era il fratello di Draupadi, era tornato a Panchala portando con sé i 5 figli di Draupadi. Quindi l'esilio era diventato più leggero, Krishna l'aveva aiutata anche con una promessa, e aveva promesso che avrebbe aiutato sempre i Pandava in ogni difficoltà. Quindi Draupadi si sentiva protetta anche in questi momenti difficili della sua vita. Ora i 12 anni di esilio erano passati, rimanevano di fronte a loro soltanto un anno ed era l'anno dell'incognito, e Yudhishthira cominciò a parlare insieme ai Pandava per decidere quale fosse il regno migliore verso il quale dirigersi per trascorrere questo 13° anno in incognito. Yudhishthira chiese a Arjuna quale pensi sia il luogo migliore dove trascorrere questo anno. E Arjuna replicò: io penso che sia il regno del re Bhirata. Bhirata è il re di Matsya ed è molto forte e ci ama moltissimo. Egli è anche un uomo giusto ed è un devoto e pratica la virtù. Egli non teme Duryodhana, è sicuramente il luogo migliore dove possiamo andare a vivere in incognito. E così Yudhishthira fu d'accordo con Arjuna e decisero di dirigersi verso il regno di Viratnagar, dove stava il re Virata. Quindi Arjuna chiese a Yudhishthira: ma che cosa farai tu quando sarai nel regno di Virata? E mentre faceva questa domanda a Yudhishthira, sentiva il suo cuore pieno di dolore al pensiero che Yudhishthira, che era stato un re così grande e potente, che aveva persino compiuto il Rajasuya sacrificio, Yagyano, il sacrificio di Rajasuya, ora doveva mettersi dalla parte del servitore. Ma Yudhishthira molto tranquillamente rispose: io sto pensando di chiedere al re Virata di prendermi al suo servizio come consigliere. Egli sarà allietato dalla mia conversazione e io, vestito da sannyasi, travestito da saggio e da brahmana, potrò aiutarlo con la mia conoscenza astrologica, e poi anche potrò aiutarlo con la mia conoscenza nel campo dei Veda, nel campo della moralità, della politica o in tutte le altre scienze. Forse egli in un primo momento non vorrà prendersi cura di me, ma io gli dirò che ero un amico intimo di Yudhishthira e che ho imparato tutto quello che so da lui. Yudhishthira è conosciuto dal re Virata come un esperto in tutte le scienze, e se io gli dirò che conoscevo bene Yudhishthira e che Yudhishthira è stato il mio maestro, sicuramente egli mi prenderà al suo servizio. Poi Yudhishthira disse: o Bhima, tu che hai conquistato e hai ucciso il demone Baka e anche il demone Dimba, che farai tu quando sarai alla corte del re Virata? Tu che ci hai salvato dal demone Jatasura, che sei così pieno di valore e di forza, Come potrai cambiare la tua personalità potente? Come potrai vivere in incognito, senza che nessuno ti riconosca, alla corte del re Virata? E mentre Yudhishthira faceva queste domande a Bhima, lacrime fluivano dai suoi occhi al pensiero di Bhima, così potente, sottomesso a qualcun altro. Ma Bhima, ridendo, rispose: «O re, io stavo pensando che potrei fare il cuoco alla corte del re Virata. Tu sai quanto mi piace mangiare e quanto io sia di buon appetito, e sono anche un esperto cuoco. Io potrei soddisfare il re Virata preparandogli dei banchetti enormi con delle preparazioni che lui mai ha assaggiato nella sua vita». «Tra l'altro», disse Bhima, «tu conosci la mia forza, tu sai che io non posso stare senza combattere, quindi potrei, per esempio, aiutare il re Virata contro i lottatori che verranno a sfidare i suoi lottatori. Quando ci saranno dei tornei, delle gare, io potrò cimentarmi in questi tornei come lottatore e potrei tenere sotto esercizio le mie capacità». A questo punto Yudhishthira fu preso da un terrore sacrosanto della situazione, era completamente spaventato e disse: «Oddio, qui se Bhima si mette a combattere siamo finiti, ne uccide 5 o 6 nel giro di poco tempo e immediatamente scopriranno dove siamo». Per cui disse: «No, no Bhima, tu non puoi combattere, tu non puoi fare tutto questo». Allora Bhima promise: «No, ma io combatterò, ma ti prometto non uccido nessuno». Che Yudhishthira disse: «Ok, va bene». Dopo aver visto che Bhima poteva fare il cuoco, Yudhishthira avrebbe fatto il consigliere di corte, Yudhishthira si rivolse verso Arjuna e gli disse: «Tu cosa pensi di fare alla corte del re Viratnagar?» A questo punto, quando per spiegarvi che cosa Arjuna avrebbe fatto alla corte del re Viratnagar, dobbiamo tornare indietro nella nostra storia. Infatti Arjuna replicò a suo fratello Yudhishthira, disse: «Io, tempo fa, quando stavamo in esilio, sono andato sui pianeti celesti, ti ricordi? Ecco, durante il periodo dell'esilio vi ho lasciato e sono andato nei pianeti celesti. Bene, in questo periodo in cui stavo nei pianeti celesti, mi sono preso una piccola maledizione che in questo momento mi sarà estremamente utile e diventerà come una benedizione». Dice: «Quando stavo nei pianeti celesti, ho fatto innamorare di me una cortigiana. Questa cortigiana si chiamava Urvasi ed era completamente innamorata di me al punto di farmi delle proposte amorose. E io ho rifiutato le sue proposte dicendo che lei per me era come una madre. Questo naturalmente era stato un insulto troppo grosso per Urvasi, perché questa cortigiana, famosissima nei pianeti celesti, aveva sempre conquistato il cuore di qualsiasi uomo essa avesse voluto amare e nessuno mai l'aveva rifiutata. Per cui, sentendosi rifiutare d'Arjuna, aveva sofferto d'un orgoglio, cioè per l'orgoglio così potente, al punto da lanciare a lui una maledizione pesantissima». Urvasi disse ad Arjuna che a causa di questo insulto e di questo oltraggio egli avrebbe perso per sempre la sua mascolinità. Arjuna allora era andato a chiedere aiuto al padre, a suo padre. Vi ricordate, Arjuna era figlio di Indra, il Deva dei pianeti celesti, che è il capo di tutti i Deva? E così, con l'aiuto di Indra e anche di Citrasena, vi ricordate Citrasena, il capo dei Gandharva che avevamo visto prima, che aveva conquistato, sconfitto l'esercito di Duryodhana, aveva catturato Duryodhana ma non aveva voluto combattere coi Pandava? Bene, Citrasena e Indra avevano deciso di aiutare Arjuna, erano andati da Urvasi e gli avevano detto: ma ti prego, non essere così pesante con Arjuna, cerca di alleggerire un pochino questa maledizione. Al che Urvasi aveva detto: ok, io posso fare in modo che questa maledizione duri un anno solo, e posso anche fare in modo che Arjuna scelga il periodo in cui subire questa maledizione. Adesso era arrivato per Arjuna il momento di accettare su di sé questa maledizione. Così, per l'anno di incognito, Arjuna aveva deciso di perdere la sua mascolinità, di vestirsi con collane, farsi crescere i capelli, vestirsi come una donna, essere attraente quanto una donna, e vivere dentro la reggia del re Virata come insegnante di canto, di danza, dentro l'ashram delle principesse col nome di Brihannala. Arjuna sicuramente era irriconoscibile. Ora bisognava vedere che fare a Nakula e Sahadeva. Mentre Yudhishthira chiedeva a Nakula che cosa fare, che cosa avrebbe fatto sotto il regno del re Virata, si sentiva preso da un forte dolore, pensando a quanto avrebbe sofferto Madri, la madre di Nakula e Sahadeva, sapendo di questo periodo di esilio. Ma Nakula replicò: io non ho problemi, io mi prenderò cura dei cavalli. E così Sahadeva disse: se Nakula si prenderà cura dei cavalli, io mi prenderò cura delle mucche. Diremo che siamo stati gli stallieri e i custodi delle mucche alla corte dei Pandava e sicuramente non avremo problemi. Naturalmente Yudhishthira non aveva neanche il coraggio di chiedere a Draupadi che cosa avrebbe fatto in questo periodo, e gli uscì solo: oh Draupadi. Dopodiché le parole gli si spezzarono in bocca, lacrime fluivano dai suoi occhi, non sapeva più come fare a pronunciare una parola di più. Era impensabile per Yudhishthira accettare il fatto che Draupadi dovesse subire un anno come servitrice presso un re, lei che era cresciuta come principessa, figlia di un grande re. Aveva avuto una nascita così nobile, era stata nutrita teneramente e non aveva mai durante la sua vita servito nessuno. Ma Draupadi, vedendo il dolore che Yudhishthira provava, disse parole coraggiose, disse: non ti preoccupare, o re, lascia ogni ansietà sul mio conto, perché io alla corte del re Virata sarò Sairandri e sarò la servitrice della regina. Vivrò in compagnia delle principesse e le aiuterò a vestirsi, a pettinarsi, e in questo modo preserverò la mia libertà e la mia castità. E vivendo con le principesse potrò sempre vivere in associazione con persone del mio stesso rango. E in questo modo passerò il tempo che mi resta dell'esilio. Abbiamo visto i diversi ruoli che avrebbero vissuto i Pandava nel periodo dell'anno dell'incognito, però per oggi vi devo salutare e continueremo alla prossima trasmissione. Hare Krishna!
RKC vi ha presentato... Programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.